Non sembri che il percorso ignaziano, il metodo ignaziano è una cosa che fanno solo i gesuiti, di cui una certa cuia San Bonnet ha colto forse qualcosa e poi, secondo la sua crazy mind, ci sta proponendo e è un po' fuori di testa. Allora, sicuramente su questo non ci piove, ma però. Allora, ho trovato per consolazione e conferma vostra la prima sul retro, cioè per meditare questa volta su Gesù crocifisso, una delle immagini più importanti e più famose nella storia della cristianità, che è uno schizzo fatto da San Giovanni della Croce e messo nel suo Salita al Monte Carmelo. E questo un po' riguarda, lo dico ora, alcuni, no? Quando in un certo senso nella preghiera c'è una tentazione, anche presso coloro che sono molto avanti nel cammino, anzi più avanti di tutti, che sentono le voci, vedono le visioni, no? Insistono a cercare rivelazioni private. E quindi San Giovanni immagina che Dio, comunque immagina che Dio, non si trattiene dall'immaginare che Dio dica: se ti ho già detto tutto questo nella mia parola, che è il mio figlio, e non ho altro da rivelare, come posso risponderti o rivelarti qualche altra cosa? Fissa lo sguardo in lui solo e vi troverai anche più di quanto chiedi e desideri. In lui ti ho detto e rivelato tutto. Se vuoi che io ti dica qualche parola di conforto, guarda mio figlio, obbediente a me, e per amor mio sottomesso ed afflitto, e sentirai quante cose ti risponderà. San Giovanni della Croce. Invece, Santa Teresa d'Avila, questo è un'introduzione a un commento di Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, scritto, commento scritto da Suor Maria Benedetta dell'Unità, che descrive il castello interiore. Ed è molto bello perché a un certo punto dice: molto bella è la definizione che Teresa d'Avila dà dell'orazione. Fare amicizia con Dio, intrattenendosi molte volte con Lui in un dialogo d'amore, nell'intimità, con la certezza di essere da Lui amati. Amicizia non è un sentimento vago, un'idea, ma un rapporto vitale e dinamico. È un lasciarsi raggiungere da Dio nella persona concreta e storica di Gesù di Nazareth. Il vivere l'amicizia con Lui si estende a tutta la vita, in ogni suo istante. L'amicizia rispetta i tempi e i ritmi di ciascuno, nonché le sue condizioni di vita. Questo significa che è necessario certamente avere dei tempi riservati esclusivamente alla preghiera, ma essi sono relativi alla vocazione propria della persona. La preghiera, infine, per Teresa deve restare sempre assolutamente umana, cioè deve prendere la persona tutta intera nella sua corporeità, nella sua psichicità, nella sua dimensione spirituale, e deve entrare in relazione con il corpo di Gesù tutto intero, nelle varie forme possibili in questa vita. Suggerisco di leggerlo perché poi questa è una cosa di cui non si parla tantissimo nelle varie tradizioni spirituali, diverse tradizioni spirituali cristiane, ma gli intrecci sono molto profondi, cioè Santa Teresa d'Avila ha avuto ed è stata risparmiata dall'Inquisizione grazie a dei direttori spirituali gesuiti, quindi conosceva molto bene il linguaggio ignaziano e gli esercizi. E anche se nel contesto di un piccolo monastero in cui lei istruiva solo le sue 12, quindi non aveva un apostolato aperto al mondo, no? Sono, e lo stesso per San Giovanni della Croce, quindi è una spiritualità che cresce in clausura, non può essere applicata a tutti i laici, non vale per tutti, no? Sono dei casi molto concreti, però, e tantissimi altri hanno dei direttori spirituali ignaziani. Poi proseguono, ma anche ai livelli di visione di Dio più alta, diciamo, in cui la terra e la propria vita nel corpo sono più lontani, Santa Teresa insiste di tenersi vicini all'incarnazione di Gesù e ai Vangeli, no? Cioè è un modo per ancorarsi al di là della santità, no? Questo. Dunque, allora, quindi se vi leggete con un orecchio in cui dice ma dove sono, dove potrebbero essere le influenze del metodo ignaziano in Santa Teresa d'Avila, in, no? È importante. Perché magari non sono esplicite e magari i carmelitani stessi non le riconoscono, ma la stessa Edith Stein, prima di entrare al Carmelo, è stata istruita e aveva un direttore spirituale, uno dei massimi, fra l'altro, padri gesuiti di quel periodo. Quindi, sì, poi nel suo cammino era Carmelo, no? Ma nasceva e aveva comunque un'impronta anche di spiritualità ignaziana. Ora passerei a fare un commento, e l'ho fatto sinottico, quindi questionari, registriamo o non registriamo questa parte dei questionari? Chi? Ma vabbè, sì, perché no? Allora, Sergio, sei due cose ti sei dimenticato. Allora, ho fatto un sinottico, cioè ho trascritto tutti, per cui uno per uno c'ho la sequenza per persona, però non c'è modo qua, e davvero si perde molto tempo a fare uno rispondendo a ciascuno, per cui poi se rimane un po' di tempo le domande posso entrare nel merito del chi ha detto cosa, no? Però questa volta andiamo per argomenti, quindi disporsi alla preghiera, chi ha risposto sui passaggi positivi e sui passaggi più difficili, e poi preghiera preparatoria, e poi così tutto il gruppo ha l'insieme anche delle variazioni e delle affinità che ci sono. E vi farei fare un esercizio, prima di passare a questa lettura continua, semplicemente dei commenti riorganizzati in questo modo. Immaginate di essere, casomai prendendo appunti, uno dei discepoli di Gesù, quindi questo lo facciamo all'inverso, intento a capire in che modo può aiutare i compagni, e si stupisce di scoprire come ciascuno di loro abbia capito gli insegnamenti di Gesù in un modo completamente diverso e come ciascuno di loro abbia bisogni diversi. È quel gioco che si fa quando il telefono senza fili, no? Vi ricordate il telefono senza fili? Chissà se i bambini lo fanno ancora, forse no. No? La stessa parola detta all'inizio passa, e quando finisce il cerchio ti stupisci perché è completamente diverso, no? Quindi lavorare in gruppo chiesa è, e questo semplicemente per dirvi un po' anche la mia difficoltà, perché non riesco a è anche la ragione per cui si fa ex cattedra, no? Perché è più facile, dai, la dispensa, quella è, e poi non ti preoccupi di capire se chi ha capito che cosa, a che punto è. Per esempio, mancano un sacco di informazioni, perché se uno salta due volte, una persona salta due volte, non legge le registrazioni, ha un passo tutto diverso rispetto al resto del gruppo, no? Più i casi personali, più, no? Quindi la solidarietà del gruppo e lo spirito del gruppo è quello continuamente come... com'era il... sempre l'immagine del filo che vai due fili indietro, poi fai due fili avanti. Vabbè, insomma, c'è un...
Punto erba.
È punto erba. Ve lo ricordate di nuovo? Chissà se le bambine oggi imparano il punto erba. Comunque c'era questa cosa carina che appena eri bambina qualcuno, anziché darti il pallone, ti dava un ago in mano, mi diceva sei femmina. E tu devi capire che c'era quel, no? Un punto in avanti e due punti indietro, poi un punto, no? Ed era, era vero? Come era la storia? E però è vero, è, rinforza. Quindi c'è questo movimento dell'essere insieme in cui si fa un punto in avanti e se ne rifanno due indietro, sperando un po' di esserci. Ok? Quindi tre minuti, due minuti di silenzio. Calatevi nei panni di un discepolo che ha ricevuto l'istruzione di aiutare gli altri a capire meglio un certo insegnamento di Gesù, una certa richiesta di Gesù, e scopre, uno, che hanno dei bisogni diversissimi uno dall'altro, e due, che ciascuno l'ha capito in un modo diverso. Vorrei che vi calaste in quello lì, però. No. Sei uomo, sei donna, sei giovane, sei vecchio. E che poi l'ascolto dei vari passaggi del metodo ignaziano lo fate a partire dalla personalità di quel discepolo lì. Quindi... chi manca è perché non ha scritto nulla.
Manco anch'io, ma io avevo scritto.
No, manca da quello che leggo.
Non c'è.
Cosa?
Quello che io
ho scritto. Da nessuna delle pagine? Mi sono dimenticata di copiarlo? Eh beh, vediamo se è completo lo stesso. Allora, facciamo una controprova. Dimmi come inizi. Del primo positivo. Il tuo primo positivo. Come comincia?
Allora, il mio primo positivo
è entrare con l'immaginazione nella scena biblica.
Dove? Eccolo qua. E io dico,
io avrei trascritto qua, che mi risultano di aver trascritto 7-8 persone, poi vado in confusione perché siete davvero tanti, insomma, fare. Avevo chiesto l'aiuto delle nostre girls, ma ho pensato che poi potevo farlo da solo e infatti ho sbagliato. Vabbè, dai Barbara, se facciamo così, allora tu dalla parte del discepolo di cui non è stato registrato, se qualcosa che viene detto qua mano a mano manca, cioè se la tua esperienza manca a quelle che gli altri in positivo e in negativo hanno descritto, la portiamo poi in discussione. Quindi, disporsi alla preghiera si dice, eh? Quale?
Sono lì da lei.
Si chiama passaggio per passaggio.
Dobbiamo prendere anche noi quel foglio?
Questi sono i miei. Ah, eccoci, certo, ce li avevo. Come fai a sapere che non ce l'hai tu? Passaggio per passaggio? Ah, te lo sei già presa. No, appunto.
I neuroni.
Eh no, se l'ha preso lei prima.
No, no, è vero, poi gli ha mai scritto, non vedete di prima.
Vabbè.
No, perché... Uno va insieme,
si capisce.
Ecco perché.
Grazie. Grazie Emilia, sei attenta.
Ciao.
Eravamo invidiosi.
Come lei.
Allora, abbiamo primo tema, non ce l'hai tu? Dove ce l'hai? Disporsi alla preghiera, passaggi positivi. E per me è importante, dedico tutto il tempo necessario. Sento che devo entrare in preghiera avendo lasciato da parte tutti i pensieri delle cose che sto facendo e che devo fare. Secondo, è perché mi aiuta a staccare e a prendere le distanze dal contesto per pregare più intensamente. Disporsi alla preghiera mi ha permesso di creare uno spazio interiore prima di leggere il brano del Vangelo e staccarmi così dalle incombenze quotidiane. Mi aiuta molto perché mi permette di entrare in contatto con il mio respiro e la mia parte interiore che nelle corse di tutti i giorni non riesco a percepire. Tra l'altro sembra un momento superfluo, invece essenziale. Se non si lasciano andare gli affanni e i problemi della giornata, è impossibile entrare in contatto con se stessi. Mi dà per uscire dalla routine quotidiana e darsi il tempo di pensare. Passaggi più difficili, quindi sembra che sei su 9. Abbiano trovato disporsi alla preghiera un momento importante. Invece viene registrato come più difficile, non è automatico e a volte non riesco a concentrarmi. Sento che questa disposizione interiore è importante, ma colgo in me una certa fretta di passare subito alla lettura del brano. La preghiera preparatoria. Positivi, cerco di non recitarla a pappagallo, mi chiedo sempre se nei giorni precedenti ho fatto quello che dicono alla preghiera. Per me ha un effetto anche fuori dall'ambito della singola preghiera. Mi ha introdotta nel clima della preghiera, prima di conoscere questo metodo, per me leggere un brano del Vangelo non era pregare. Il linguaggio un po' antico non mi disturba e il mettere tutto nelle mani del mio re mi permette di entrare nella preghiera serenamente, per entrare poi in un tempo sacro. Difficile? La leggo con superficialità. Forse il linguaggio non aiuta a coglierne il significato. Lettura del brano. Sì. Idem come questo. Quindi, solo parole. O il vostro discepolo si interroga poi come rispondere, io poi basta. Lettura del brano. Ho sperimentato una lettura meno intellettuale e speculativa del brano che mi ha permesso di entrare in una dimensione esistenziale e partecipativa a livello di sentimenti interiori, cosa che io tendo a sottovalutare se non addirittura a escludere nella preghiera. Ci sono brani che risuonano di più e altri meno. Entrare in un testo non avviene sempre nello stesso modo. 2. Leggo più volte, cercando di memorizzare quanto più possibile. È un momento di preparazione, non ci sono grandi emozioni nella lettura, sono tutto teso all'acquisizione del testo. Sempre bello leggere i brani di Vangelo, anche se si conoscono. aiuta molto leggere più volte. 7. Una lettura non rituale, meditata, accompagnata dai commenti personali della guida. 9. Perché leggo il Vangelo con molta più attenzione e concentrazione. Sulla lettura del brano non ci sono elementi difficili. Il vostro onore conferma? Richiesta di grazia. Dimmi. Tu avevi detto sulla lettura del brano? Difficile? Ma me l'ha messo nei positivi, è questo che il discepolo deve rilevare dopo. Io ho riportato la colonna dei positivi e la pagina dei positivi e la pagina dei negativi. Vostro onore rileva che questa testimonianza è errata e lo porterà alla discussione comune qui del tribunale in Gauss. Va bene? Cioè, noi scrivani abbiamo limitato a riportare alla casella giusta quello che non ci siamo dimenticati di riportare. Ci siamo dimenticati di riportare e il Signore ci perdonerà. Ok? Quindi chiamo l'attenzione dei discepoli, di voi testimoni, di rilevare queste contraddizioni, di mettere a verbale e rilevare per... Richiesta di grazia. Non ci sono molte variazioni, di solito è di essere nell'episodio, di viverlo emotivamente, intensamente, la richiesta è che il Vangelo mi parli e non sia semplicemente la lettura di un qualsiasi libro. 3. Perché alleggerisce il mio impegno. Non sono il tipo da dire le preghiere, ma richiedere la grazia mi aiuta a non vedere la preghiera come qualcosa che faccio io, ma una relazione in cui non sono sola a fare e dire, ma è anche e soprattutto dono. Difficoltà, richiesta di grazia, è un punto debole, a volte è difficile da esprimere perché è troppo generica o troppo specifica. Non so cogliere l'eventuale risposta. 2. Non ci sono molte variazioni, di solito ho ripetuto di là perché... Avevo notato che c'era un po' un overlapping qua. Comunque, di viverlo emotivamente, intensamente, la richiesta è che il Vangelo mi parli e non sia semplicemente la lettura di un qualsiasi libro. È un punto che mi provoca imbarazzo. Non oserei io chiedere una grazia. Lo faccio timidamente, quasi solo per manifestare un desiderio di cui non oso affermare la legittimità. Non sono ancora così in confidenza con Gesù. 6. Mi fa fatica a chiedere la grazia perché mi sembra che il Signore sappia Lui cosa occorre per me, non io. Il fatto di vivere questa fatica mi fa approcciare a questo passaggio con tensione e spesso noto che la mia richiesta è molto goffa e magari ricalca i suggerimenti che sono stati dati nel percorso. Questo punto non lo sento mio. Una volta ho fatto la richiesta di grazia al termine del colloquio e mi è venuta un po' più spontanea. 7. Perché di grazie se ne chiedono troppe, quasi tutte sbagliate. Spesso scambio Dio per un mio consulente personale, dal quale mi aspetto risposte tempestive ed esaudienti, dimentico la cosa più importante, la disposizione d'animo per riconoscere e accogliere con cuore docile la sua volontà, non la mia. 9. Non so mai bene cosa chiedere. Composizione del luogo. Positivi. Il brano si è arricchito di elementi a volte molto significativi. 2. Con il tempo migliora, c'è sempre una richiesta di plausibilità. Ma com'era veramente questa casa, questo luogo? Talvolta in internet cerco immagini o spiegazioni per dare concretezza ai luoghi che rivedo in preghiera. Se ritorno sui luoghi, riparto da quello che avevo immaginato prima e cerco di ripartire da lì. 3. Perché mi porta in un ambiente che con l'immaginazione mi stacca dal vedere solo con la testa. chiede il professore, chiede quando l'imputato verrà al caso, lei prenda nota e richiede. Noi stiamo semplicemente leggendo verbale, capite? Non mi interrompa, facci tu per favore. Ecco, 5. Mi sono dato molte soddisfazioni, mi ha dato molte soddisfazioni anche se mi sono spesso frenata perché volevo andare al cuore del brano, all'incontro con Gesù, a quello che mi ha detto o ha detto agli altri. 6. È momento importante, aiuta a comprendere meglio il Vangelo e allo stesso tempo a immergersi in ciò che sta avvenendo. 7. Le persone devono essere calate in luoghi il più possibile vicino al reale, tenendo conto della geografia e dei personaggi del tempo, come se la scena si svolgesse su un palcoscenico che noi stessi abbiamo approntato. 9. Mi dà molto se resto nella pura ricreazione di un'immaginazione personale, che vuol dire immergermi nel profondo di me stessa, nei miei ricordi, nel mio vissuto. I lati negativi, difficili. Talvolta in internet cerco immagine o spiegazione per dare concretezza ai luoghi che rivedo in preghiera. Forse l'avevo già detto altrove. No. Non sono mai stata in Terra Santa. Lo scriba fa dei... Mi dà meno se cerco di rivedere scene di epoca di Gesù, dettate da stimoli esterni o da ricerche iconografiche che restano legate a un approccio molto più intellettuale e normale. Entrare con l'immaginazione nella scena biblica. 1. Sono immerse le dinamiche di relazione e il non detto che lascia spazio non solo alla mia immaginazione, ma proietta un vissuto personale di cui a volte non si è consapevole, che viene fuori e messo a confronto con la pagina evangelica. Il Vangelo mi parla non in astratto. 9. Quando l'immaginazione è concentrata e profonda, l'immedesimazione viene spontanea ed è forse la parte più stupefacente. I punti di difficoltà. Entrare con l'immaginazione nella scena biblica è la parte meno soddisfacente. Mi sembra anche una delle più importanti e quindi penso che ci voglia del tempo perché arrivi ad essere piena. La scena gira, ma spesso è didascalica e vissuta poco emotivamente. La conoscenza del brano fa sì che gli episodi ci siano tutti, ma visti come al cinema, seduto in poltrona e non dentro la scena rappresentata. Come al cinema ci si emoziona, ma ho sempre la sensazione che comunque sono uno spettatore. Il personaggio che interpreto è sempre una terza persona. Il personaggio che l'occhio segue quando una scena ha molti protagonisti in azione, ma non sono io che sono calato nei panni del personaggio. Ho provato a fare come Street View in Google Maps, cioè guardare con gli occhi del protagonista, ma non funziona. Schermo tutto nero. Poi però scattano delle associazioni di pensiero, sono queste che eventualmente portano a delle emozioni. Comunque vado ogni volta che c'è qualcosa su cui riflettere. Continuo a non vedere bene la faccia delle persone e soprattutto di Gesù. 5. Anche qui sono un po' frenata. Non vorrei aggiungere cose che non ci sono. È già talmente ricco il brano contemplato che mi perderei quello che mi vuole dire. 6. Pur piacendomi molto questo momento, lo vivo con un po' di fatica e un senso di forzatura. Mi sembra si voglia modificare ciò che il Vangelo è. Mi dà la sensazione di fantasticare. Lo trovo bello, ma è l'ascolto ciò che mi aiuta molto di più ad entrare in contatto con la parola. 9. Quando l'immaginazione è voluta, quindi quando l'immaginazione è concentrata, mentre quando l'immaginazione è voluta più esteriore, è meno efficace. Il colloquio. Attraverso questa esperienza positiva ho ripreso un colloquio con Gesù che da tempo era bloccato, superficiale e ripetitivo. Vivo con più attenzione il quotidiano per cercare la sua presenza. 2. Cerco sempre di tirare le fila rispetto alla richiesta di grazia. Il colloquio è diretto con Gesù. Cerco di ripercorrere le emozioni del passaggio precedente, ma non sono sicuro di eseguire bene questa fase. Talvolta più che un dialogo è stare in ascolto. Insieme al momento di disposizione alla preghiera, il colloquio è il momento che mi aiuta perché parlare con Gesù mi fa conoscere di più me stessa, mi mette a nudo, gli consegno ciò che sono e tutto quello che vivo. Sicuramente trattengo molto, ma poter comunicare con lui mi sembra un momento vitale. Credo solo dovrei avere più fede nell'arrivo della sua risposta, se no rischia di essere un soliloquio. Ma in verità so che non è così. 7. È il momento in cui faccio i conti con me stesso e il rapporto controverso con Dio. Riflette sugli errori commessi e con il suo aiuto reimpostare gradualmente la mia vita. 8. Chi ci aiuta mi ha insegnato a non chiedere ma soprattutto a ringraziare. Ho sempre bisogno dell'aiuto del Signore, ma ho sempre pensato poco a tutto ciò che mi ha donato. Nelle parti di difficoltà, all'inizio difficilissimo, ora meglio, ma spesso ancora sotto forma di richiesta e non di dialogo. 5. È la parte più carente con me, la sento blanda. Non è segno ancora di un vero dialogo. Non so dialogare con lui. 9. Direi che è la parte che mi resta più difficile.